tear it up.
Non è un quarto d'ora accademico, ma 7 minuti e mezzo bastano. Un anno innanzitutto. Vedi, non bastano 7 minuti e mezzo, ce ne vogliono almeno 8. Allora, proseguiamo con questo gioco dei proverbi. Buonasera. Questa sera il tema, non so, quelli che vengono qui da un po' di tempo, che ce ne sono, mi saprebbero rispondere a questa cosa. Quante volte l'abbiamo trattato? Quante volte l'abbiamo trattato? Infinite volte. Perché? Perché vorrei sapere chi di noi questa domanda non se l'è posta, nel segreto dei suoi pensieri almeno, questa domanda se l'è posta, no? Prima, durante e dopo. Meglio soli o male accompagnati? Bella domanda. Alla quale la risposta sembrerebbe ovvia, no? Banale. Meglio soli. Stasera cercheremo di andare un po' al di là di questa ovvietà e di capire di che cosa stiamo parlando, perché ci sono tra di noi quelli che sono dei pesci, ci sono tra di noi quelli che sono degli uccelli, ci sono quelli che amano andare in profondità e ci sono quelli che amano svolazzare in alto. Però stranamente, caso vuole, che in genere ci incontrano sempre un pesce e un uccello. Per cui la cosa non è così scontata, non è così facile come a 13, 14, 15 anni magari pensiamo, no? Troverò l'uomo dei miei sogni, la donna della mia vita, ci innamoreremo e tutto andrà avanti così perfettamente fino alla fine. No, non è esattamente così, non è esattamente così. Per fortuna non è esattamente così. Perché questo paradosso? Come per fortuna? Le cose complicate sarebbe bene evitarle, no? In realtà appunto stasera vedremo che dipende da che cos'è che ci muove, no? Cos'è che ci sta muovendo? Perché se ci sta muovendo il desiderio di restare quello che siamo, allora sì, è proprio vero, sarebbe bene che se siamo dei pesci ci mettiamo un bel pesciolino a fianco e restiamo dove stiamo. Lo stesso dicasi per chi adora invece essere alto, libero, leggero. Ma se quello che ci muove dentro non è restare quello che siamo, ma è scoprire quello che siamo, chi siamo, e allora meglio, faticosamente meglio, avere davanti, avere a fianco, avere insieme qualcuno che è completamente diverso da noi. E quindi in questo passaggio, in questo viaggio, è simpatico questa immagine, no? Di questo uccello, di questo pesce che piano piano, quando sono questi i giochini che faceva Escher, dei disegni impossibili, no? Un pesce in realtà improvvisamente è diventato un uccello. Ecco, questo è proprio quello che stasera ci chiederemo, ci interrogheremo attorno a questo processo. Perché lo devo fare? È proprio vero che ognuno di noi lo debba fare? È necessario farlo? E allora, cominciamo ad indagare su questa frase, meglio soli che male accompagnati. Soli. E che vuol dire soli? Soli come? Ci sono tanti modi per essere soli, per interpretare la solitudine. Possiamo sentirci soli fisicamente, mentalmente, emotivamente, addirittura spiritualmente, ci possiamo sentire soli perché non stiamo vedendo attorno a noi persone che ci guardano, che ci riconoscono, non ci possiamo sentire soli anche in mezzo a una folla immensa. E quindi quando diciamo meglio soli, è bene che ci chiediamo in che senso soli, perché ci sono persone che hanno scelto la solitudine, monaci che vivono in cima a una montagna, eremiti, o semplicemente persone che oggi poi abbondano, almeno stando alle cronache e alle statistiche, persone che scelgono la vita del single, no? È una scelta anche quella, ma c'è solitudine in quella scelta, perché può darsi di sì e può darsi di no. Può darsi che quell'essere soli non significa sentirsi soli, che sono due cose molto diverse. Quello che ci spaventa non è tanto l'essere soli, perché se cominciamo a comprendere qual è la qualità, l'importanza e anche il dono che la solitudine porta, non ci possiamo sentire soli, siamo soli, siamo soli con noi stessi, e non è una cattiva compagnia, non siamo male accompagnati se siamo accompagnati da noi stessi, come vedremo in seguito. Ma se ci sentiamo soli, ci sentiamo soli perché? Perché in qualche modo siamo talmente proiettati verso l'esterno, siamo talmente sbilanciati verso l'esterno, che se l'esterno non risponde alle nostre richieste, allora lì la sensazione di smarrimento ovviamente aumenta. E anche accompagnati, con chi e perché? Accompagnati, il gattino lì è interessante, no, come immagine, perché a volte pur di non sentirci soli ci accompagniamo a qualcuno che poi ci fa i dispetti, dispetti che possono andare in una vasta gamma di frequenze, da cose che ci fanno soltanto che ci infastidiscono e basta, a cose ben più gravi. E allora ci dobbiamo interrogare, quando incontro le persone, e quasi sempre, molto spesso se non quasi sempre, quando una persona viene a farsi una chiacchierata con me, dietro molto spesso c'è un problema di questo tipo, no? C'è una difficoltà nel momento del percorso di crescita di una coppia. E lì ogni volta le persone di fronte alla domanda, ma perché hai scelto proprio quella persona? E soprattutto, perché continui a scegliere proprio quella persona? È una domanda fatta in maniera proprio asettica, senza pretesa di voler nascondere dietro a questa domanda un giudizio, proprio per aiutare un minimo di consapevolezza. Beh, guardate che la maggior parte delle volte le persone non sanno rispondere a questa domanda. Non lo sanno. Oppure quello che rispondono è soltanto qualcosa che pensano che sia così. Poi, lavorando un pochettino, scendendo un po' più in profondità, si scoprono quali sono i veri motivi per cui abbiamo scelto quella persona che ci accompagna. E questo è vero, mica soltanto nelle relazioni. È vero in tutti gli incontri che facciamo nella nostra vita. Gli incontri che facciamo nella nostra vita non sono mai sbagliati, sono sempre voluti, inconsapevolmente voluti. È qualcosa che chiediamo che arrivi verso di noi, e che arrivi verso di noi per fare che? Per farci dispetti? Sì, perché attraverso quei dispetti noi si riesca ad imparare qualcosa. Leggevo poco prima di una frase che non so chi l'abbia detta, dice: se dopo una sofferenza siete diventati più cattivi, avete sprecato la sofferenza. Ed è interessante questa cosa, no? Perché parla proprio del fatto che la sofferenza, che sia a noi utile o inutile, dipende solo da noi. se noi la utilizziamo o la sprechiamo. Che la sofferenza ci sia, che le difficoltà ci raggiungano, che prima o poi qualcosa non vada bene, è inevitabile. Leggevo oggi proprio su un libro lì, l'ultimo libro di Mancuso, e parlavano proprio di questa cosa, no? Dice, ma cosa devo scegliere? Devo scegliere lo star solo, l'allontanarmi piano piano dal desiderio, dalla passione, fermarmi e diventare ed entrare in quella posizione zen di totale distacco dalle cose, oppure posso invece cercare di perseguire il mio desiderio, perseguire le mie passioni. E questo, se pensate bene, è proprio una divisione che interessa tutti quanti noi, prima o poi tutti quanti noi ci siamo detti, ma se io invece di fare tutte le cose che faccio, smettessi, mi mettessi seduto in riva al mare a pescare, mi mangio il pesce che pesco e basta, non faccio altro, non sarei in pace? Penso proprio di sì, probabilmente staremmo anche in pace, ma è questo quello che vogliamo, appunto, soli perché, soli come? Perché possiamo pensare a una solitudine che ci tenga lì dove siamo e possiamo arrivare, le persone che seguono le dottrine appunto orientali, zen, la meditazione eccetera, l'hanno sperimentato, lo sanno bene. C'è una condizione, il buddismo, no? Per il buddismo la sofferenza è generata dal desiderio, il desiderio genera attaccamento, l'attaccamento genera dipendenza, la dipendenza crea inevitabilmente sofferenza. E quindi meglio perseguire il distacco. Ma giustamente Mancuso da mente estremamente raffinata, ma di taglio occidentale, si chiede, ma è questo quello che io Mancuso voglio? E la sua risposta è, in realtà no, quello che io voglio non è perdere la capacità di desiderare, perdere la capacità di essere appassionato, perdere quindi la capacità di essere innamorato e quindi di sentire il bisogno di essere insieme a qualcuno. Voglio continuare a sentirla questa cosa, ma come posso evitare la sofferenza che questa cosa porta? Ecco, e lì ho appena iniziato a leggerlo, quindi non vi posso raccontare come va a finire. Però le prime cose che ho letto mi sono molto piaciute, perché lui dice, forse non si tratta di lasciare andare il desiderio, ma si tratta di imparare ad incanalare verso un unico grande desiderio la somma infinita di desideri che abbiamo. E questo è molto interessante, perché in realtà è proprio così, la sofferenza non è tanto generata dal fatto, perché noi siamo esseri umani, vivi e imperfetti, e quindi che la sofferenza ci accompagnerà tutta la vita, inevitabilmente, insieme a tante altre cose. Quello che è importante è come utilizzo questa vita, quindi l'essere male accompagnati può essere utile e può essere inutile, dipende da che cosa ne faccio io di questo essere accompagnato. Ecco, ci sono tre frasi in questo libro, un libro di McEwan, che si intitola Cani Neri, no? È un libro che parla di una storia, di una coppia, June e Bertrand, secondo me, se ricordo bene. Una coppia felice, stanno bene insieme, sono innamorati, un bel giorno June decide di andare a fare una passeggiata nel bosco, e mentre cammina nel bosco, quel giorno June, passeggiando nel bosco, incontrò due feroci cani neri. E che succede? Succede l'imprevisto, succede quello che la vita fa accadere prima o poi a tutti quanti noi, lo sappiamo bene, e cioè improvvisamente June scopre, primo, la paura, la solitudine, non c'era Bertrand con lei, e scopre che in quel momento, di fronte a quei due cani feroci, lei per la prima volta si è resa conto che poteva anche morire. Quindi con che cosa è entrata in contatto? Con la sua umanità. ed entrando in contatto con la nostra umanità, entriamo in contatto con la nostra finitezza, entriamo in contatto con la madre di tutte le paure. Siamo nati e quindi moriremo. Un pensiero che proprio ci disturba, ci dà fastidio che qualcuno ce lo ricordi. E in realtà questo è quello che accade a Jung. Incontrando questi due feroci camieri, partono una serie di pensieri, di emozioni, di paure, di riflessioni che improvvisamente le fanno dire: ma è tutto qua? Cioè, vi basta l'amore per me? Ma? È questo quello che il mio essere qui in questo mondo, in questa vita, mi riserva? Solo questo? E che succede? Che, come spesso capita, quando qualche cosa ci tocca, e qualche pensiero importante, più profondo ci raggiunge, che dobbiamo fare? Lo condividiamo con la persona amata. Siamo in una di quelle coppie in cui c'è un pesce e c'è un uccello. E quindi Jung parla con Bertrand e gli dice, perché ha capito questa cosa, l'ha realizzata improvvisamente, non se l'era mai posto questo problema. Senza una rivoluzione interiore, per quanto lenta, tutti i nostri grandi progetti non hanno alcun senso. E quindi tutto quello che Bertrand e Jung stavano pensando, metteremo su casa, faremo dei figli, gireremo il mondo, no? Tutti i progetti che prima o poi tutti quanti noi abbiamo fatto in varia forma. E lei dice: no, ma io ho capito, se non c'è una rivoluzione interiore, cioè se il viaggio che riguarda me non accade dentro di me, quella paura di morire, quella possibilità, anzi quella certezza di morire, e tutti questi progetti che senso hanno di fronte alla morte? È la stessa illuminazione, guarda caso, che toccò Buddha, quando da principe Siddhartha se ne uscì dalla reggia dove il papà l'aveva confinato per non fargliela toccare con mano la sofferenza, uscì dalla reggia e cominciò a vedere vecchiaia, malattia e morte. E tornò dentro e disse: ma che senso c'ha essere un principe? E così giù, che senso c'ha? Secondo voi che ha risposto Bertrand? Bertrand risponde: per quanto riguarda la vita interiore, prova a parlarne con qualcuno che abbia la pancia vuota. Maschio, pragmatico, razionale e anche un po' stronzo. Cioè, sono immediatamente si sono evidenziate le differenze che ci sono tra un pesce che va in profondità e un uccello che vola in alto. Non l'avete sperimentata prima o poi tutti quanti voi una situazione come questa? Forse non con il partner, molto spesso con il partner capita, ma molto spesso capita con gli amici, capita con i genitori, capita con fratelli e sorelle, no? Qualcuno che non ci capisce, non ci capisce. Mia sorella lo dice sempre: ma a te, ma chi te lo fa fare di continuare a pensare tutte le cose che pensi? Ti dico: sai perché? Ma lo vuoi fare tu, perché mi hai costretto a pensare a me, il mio e il tuo. E quindi mia sorella, che adoro peraltro, la quale voglio molto bene, lei vive bene, è una delle persone che per esempio sta andando più di me, che nella sua vita ha fatto una scelta, ha deciso di stare da sola, sta da sola, sta benissimo da sola, si è goduta e si gode la sua vita con molta serenità ed equilibrio. E certo, se ci mettiamo sulla bilancia della sofferenza, gli sta peggio, sto decisamente peggio io. Ma decisamente, e quindi lei ci accarta la vita, proprio, ma la sbatte in faccia in tutti i modi questa sua saggezza. Ovviamente io ci rido, ci scherzo, perché è perché io sono come mancuso, cioè non mi basta poco per essere tranquillo, a me di essere tranquillo non mi interessa, a me interessa essere vivo, e essere vivi significa essere in movimento, e essere in movimento significa ogni tanto inciampare e cadere per terra, inevitabile, quindi cosa cerco io nella mia vita? La pace? No. No, non cerco la pace. E quindi infatti la vita mi ha obbedito, non me la lasciato. Però dobbiamo anche considerare questo, no? Perché, come dicevo prima, no? Male accompagnati, che significa? Male accompagnati perché l'altro è sbagliato? O male accompagnati perché io non mi sto accompagnando bene con lei o lui o chi sia? Non si può imporre nulla a nessuno, bisogna rispettare tempi e destini della persona amata. Bisogna farlo, perché non abbiamo né il potere, non abbiamo intanto il diritto, ma poi non abbiamo nemmeno il potere di fare alcunché per modificare il destino di qualcun altro. Una persona che amiamo, che ci sta vicino, ancora meno, ancora meno. Quindi quando è che cominciamo a essere mal accompagnati? Quando cominciamo a pensare che sarebbe giusto che l'altro capisse le nostre esigenze, le nostre elaborazioni, le nostre turbe mentali e si allineasse a noi. Questa è una cosa che dico spesso, per esempio sapete che qui abbiamo una scuola di counseling, all'inizio del primo anno dico subito questa cosa, dalle prime lezioni, attenzione, adesso non fate l'errore classico che presi dall'entusiasmo tornate a casa e volete catechizzare tutti quelli che incontrate, tutto il condominio. Andate alla assemblea del condominio e sparate le vostre verità. Lasciate perdere. Restate sotto coperta e sotto copertura. Fingete di non aver capito ancora niente e andate avanti così a lungo. Perché? Perché per l'appunto mossi dall'entusiasmo, no? Come ha fatto Jim, tornare a casa dopo l'incontro con i cani feroci, ma soprattutto dopo la realizzazione che improvvisamente aveva avuto rispetto al senso della sua vita, tornare a casa l'ha detto subito a Berta, e Berta è seduto, ha detto il giornale e gli ha risposto così. Ma c'è un ma. E qui cominciamo ad entrare nel tema del quanto è difficile essere accompagnati, al di là del fatto che sia che siamo bene accompagnati o male accompagnati, che vedremo appartiene a un'altra categoria. Quanto è difficile essere accompagnati se vogliamo che l'essere accompagnati sia tra i tanti anche quello in un modo, anzi un modo principale perché la nostra vita acquisti un senso. C'è un ma. Come si fa a non condividere con chi ci dorme accanto qualcosa che a un certo punto diventa centrale nella nostra vita? Sembrerebbe che non ci sia soluzione, siamo in un vicolo cieco, perché o siamo zitti e rispettiamo i tempi e il destino degli altri, oppure gli diciamo, guarda, io la vedo così, tu non mi segui, io me la vado. Questo è perché noi siamo strutturati sulla base, in tutto ciò che pensiamo e ciò che facciamo, sulla base della dualità. Dobbiamo scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra ciò che è bene e ciò che è male. E quindi siamo lì, il dissidio dentro di noi tra queste due posizioni dura un tempo X, per qualcuno può durare qualche mese, qualche anno, per qualcuno anche qualche vita, ma prima o poi ci scontriamo con questa cosa qui. Ne abbiamo già parlato anche nei precedenti incontri, no? Mi ricordate quando dicevo sempre di più dobbiamo imparare a contenere in noi tutto e il contrario di tutto. Tutto e il contrario di tutto. Come si fa? Come si fa, visto che siamo strutturati mentalmente nel off-on, no? Siamo binari, sì, no. Come si fa? C'è un modo, anzi ci sono dei modi, ci sono dei modi che comportano un impegno importante, personale, nel cercare di comprendere come in questa scelta tra il sì e il no ci sia la possibilità, la cosiddetta terza via o via di mezzo, ci sia la possibilità di spostarsi verso l'alto, non dal sì al no, ma più in alto, per guardare il sì e il no contemporaneamente, giusto e sbagliato contemporaneamente. Spostarsi più in alto significa ampliare la propria coscienza, ampliare la propria mente, ampliare la propria capacità di contenere gli opposti. Significa diventare molto più ampi e anche molto più flessibili, che è esattamente il contrario di quello che la vita normalmente ci propone. E adesso che cosa ci propongono? Il 4 marzo dovremo andare a votare. E bisognerà votare, così o no. Non è esattamente un referendum, ma insomma, no? Dovremo scegliere. Una scelta difficilissima, perché lì non si tratta di scegliere se il sì e il no, si tratta di scegliere il male e il peggio, per cui diventa proprio complicato. E allora, come fare a risalire un po' più in alto? Adesso io non è che mi voglio mettere a fare donna Letizia che vi dà i consigli, no? I consigli matrimoniali, come si chiama, la rubrica dei cuori solitari, quella roba lì, no? Però qualche piccolo escamotage nel momento in cui ci sentiamo in crisi, nel momento in cui stiamo sentendo la difficoltà, è importante che lo troviamo, qualche piccola strategia che, come vedete, ha uno scopo solo, non ha lo scopo di aiutarci a scegliere, ha lo scopo di metterci in contatto con ma perché io sto insieme a questa persona, e cioè si tratta di fare come sempre un passaggio in più in direzione di una consapevolezza un po' più profonda, una visione un po' più, mi verrebbe da dire più realistica, no? Che sembra esattamente il contrario, invece è proprio così, più realistica, è molto più reale la relazione se comprendiamo quali sono i motivi anche più sottili che l'hanno generata, che non sono soltanto ma c'aveva due splendidi occhi azzurri, c'ha due splendidi occhi azzurri, c'aveva due tette bellissime, c'aveva, perché sono passati 20 anni e quindi non ce l'ha più. Poi c'è la parte opposta, mi astengo perché ho pietà di me. C'aveva la tartaruga, poi c'ha la panza. No, un bel giorno ci siamo incontrati. E già lì, se torniamo un po' con la nostra testa, ma com'è successo? Perché è successo? Come stavo in quel momento? Chi ero in quel momento? Che cosa volevo in quel momento? Che cosa mi ha portato lì in quel momento? Ecco, lì possiamo cominciare a capire intanto che cosa è accaduto quel giorno, cos'è che mi muoveva? Tanti sogni, tanti bisogni, tante illusioni, oppure c'era proprio un moto dell'anima, c'era proprio un'attrazione, no? C'era qualche cosa che aveva a che fare non soltanto con l'aspetto fisico dell'altra persona, ma c'era qualche cosa di più profondo, di più ricco. Ecco, a che serve questo? Serve a ricordarci che se nell'altro abbiamo sentito che c'era della sensibilità, per esempio, e quella sensibilità oggi non la stiamo sentendo più. Perché non la stiamo sentendo più? Se nell'altro c'era, forse ancora c'è. Perché non la sto sentendo più? Perché sono diventato sordo alla sua sensibilità? O perché lei è diventato muto, muta rispetto alla sua sensibilità? Allora, mettere a fuoco queste cose qui significa, ovviamente non è questa la soluzione di tutti i mali, ma insomma sono dei piccoli passi che possiamo fare per cercare di uscire dalla trappola. Siccome mi sento mal accompagnato, l'unica cosa è farla finita, perché molto spesso quello che in realtà sta mancando è il fatto che quell'incontro che è accaduto, e quindi quelle comunicazioni sottili che sono venute, quei legami che si sono intrecciati al di là della nostra stessa volontà, al di là della nostra capacità di comprensione, perché magari ci siamo messi insieme che ci avevamo 20 anni e nemmeno le capivamo tante cose, però ci sono mosse quelle cose lì. Ecco, quante volte abbiamo rinnovato quell'incontro? Cioè quante volte abbiamo cercato di reincontrarci? Quante volte quindi abbiamo cercato di capire se il malessere era legato più alla nostra difficoltà di essere disponibili a incontrare di nuovo quella persona, piuttosto che al fatto che l'altra persona semplicemente non ci piaccia più? Perché siamo insieme? C'è un buon motivo se siamo insieme. Perché è l'unica relazione, quella fra l'uomo e la donna, o comunque tra due partner, è l'unica relazione in cui ci può essere e possiamo imparare che cos'è lo scambio alla pari. Cioè, il dare e il ricevere costantemente con l'attenzione a quello che noi abbiamo e l'altro ci chiede. Quello che l'altro ha bisogno di ricevere da noi e quello che noi siamo disposti a dare. È proprio in questo continuo lavoro tra il dare e il ricevere, in questo continuo scambio, che possiamo trovare il buon motivo dello stare insieme, perché è questo quello che ci fa crescere, è questo quello che ci mette nella condizione di capire che appunto, così come essere vivi comporta inevitabilmente anche la sofferenza, essere in una relazione comporta inevitabilmente anche la difficoltà, anche il dispiacere, anche il senso di, la sensazione di non essere profondamente capiti, è inevitabile che comporti questo. Ma come ci siamo mossi per riuscire a capire e a trovare un linguaggio comune rispetto a questo? Il buon motivo è proprio questo qui. Beh, la relazione esiste se non siamo da soli e abbiamo scelto di stare in relazione, lo abbiamo scelto esclusivamente perché evidentemente dentro di noi c'è la necessità e il desiderio di crescere. Il problema qual è? Il problema è che spesso pretendiamo di, essendo in relazione, di conservare comunque il baricentro tutto al nostro interno. Quando entriamo in relazione è inevitabile che il baricentro si sposti anche verso l'esterno, e quando il baricentro si sposta verso l'esterno è inevitabile che si generi un legame, che si riducano gli spazi di libertà e che si generi anche una dipendenza. Chi dice che vive una relazione senza sentire la dipendenza o sta mentendo spudoratamente, oppure quella non è più una relazione d'amore, è una buona amicizia, perché nell'amore è inevitabile che gli spazi di libertà vengano contenuti. Non possiamo scegliere di essere in relazione e di voler essere completamente liberi. È proprio questa la libertà. La libertà di scegliere di non essere totalmente liberi. È difficile, è faticoso, è qualcosa che a volte ci sembra troppo. È solo in questo modo che scopriamo che siamo legati e comprendiamo, cominciamo a capire il senso dell'essere legati. Non si tratta di bastare a se stessi, ma di amare se stessi per primi, personaggino che dice mi ami, non voglio deluderti, prima amo me, poi se vedo che mi viene bene, dopo amo anche te, ma solo dopo. Ecco, questo passaggio è un passaggio chiaro, perché che il legame ci sia è inevitabile, ma se quel baricentro è totalmente spostato all'esterno, quindi se quel nostro baricentro è finito nelle mani dell'altro, allora lì abbiamo, non è che abbiamo un legame, abbiamo perso noi stessi. Se la nostra esistenza ha senso solo, come era per Giunta, no? La sua esistenza sembrava perfetta perché c'era Berta, e improvvisamente ha capito che non era così. In quel momento, grazie a quei cani feroci, il baricentro di June si è riavvicinato a lei stessa. E questa è la cosa che dobbiamo imparare a fare. Ci sono momenti in cui il nostro baricentro è bene che stia tutto al nostro interno, ma dobbiamo sentire anche la disponibilità ad avvicinarci all'altro, no? Quindi amare se stessi che significa? Significa pretendere che l'altro non ci rompa le scatole e basta? Scordiamocelo, non accadrà mai. Non accadrà mai, così come non può accadere che semplicemente all'interno di una relazione io faccia solo quello che piace a me. A me piacerebbe molto poter fare quello che piace a me all'interno di una relazione, ma non è dato. Se vogliamo fare quello che piace a noi dobbiamo stare da soli, ma se stiamo da soli dobbiamo capire perché, in che modo stiamo da soli, perché vogliamo stare da soli. E poi è importante che entriamo anche in quest'altro tipo di consapevolezza, quindi essere accompagnati significa certamente perdere gradi di libertà, certamente significa attivare una qualche forma di dipendenza, e lì dobbiamo essere attenti e bravi a non farla diventare una dipendenza assoluta, ma una certa quantità di dipendenza sarà inevitabile, così come sarà inevitabile il fatto che ci sia una limitazione delle nostre possibilità. Ma questa è la cosa più importante, che sembrerebbe contraddittoria, no, rispetto a quello che stiamo dicendo, e cioè dirci, continuare a dirci, questa storia comunque non può che finire. Liberarsi da quel pensiero illusorio, falso, che la nostra relazione non finirà mai. Non può che finire. Ma che significa non può che finire? Significa semplicemente che siamo esseri umani veri, e quindi in ogni caso prima o poi finirà. Ma questo significa mantenerci su un piano di realtà rispetto alla relazione, non fantasticarla, ma sentirla come qualcosa di assolutamente umano, reale, vicino. Non è una questione di tempo, ma di senso e di intimità. Quindi non è una questione di dire finirà perché più di 20 anni una relazione non può durare, ma quello che possiamo fare è imparare a sentire che proprio il senso profondo della nostra relazione sta nel capirlo, il senso di quella relazione, e nell'essere disposti a mantenere aperto il canale dell'intimità. Quanto riusciamo a fare questo? Quanta intimità riusciamo a mettere in gioco tutti i giorni? Per noi maschi questa è un'impresa dura, però anche per le donne non è esattamente una cosa facile, perché quando parlo di intimità non sto parlando di sessualità, sto parlando di capacità di mostrarsi per quello che si è, di mettersi a nudo di fronte all'altro, di mostrare anche le proprie fragilità, di saper chiedere, e dall'altra parte di saper ricevere, di saper dare contemporaneamente in questo scambio. Quindi non può che finire? Sì e no. Sì sul piano fisico, è inevitabile, prima o poi tutti quanti ce ne andiamo, e quindi tutte le relazioni finiscono. Sul piano della relazione, quello dipende da noi. Quindi l'essere mal accompagnati o soli ha a che fare con quanto di me metto in gioco rispetto a questo, quanto di me metto in gioco rispetto a dare senso e intimità alla mia relazione. Perché quando comincia a mancare appunto quel senso e quell'intimità, ecco che arriva la crisi. Che cos'è la crisi in una coppia? È davvero una crisi? Spesso la paura dell'intimità, dell'intimo scambio, ferma la crescita e quindi la relazione. E quindi si genera la crisi. Ma che momento è la crisi? È il momento in cui tutto sta finendo? È il momento peggiore che la nostra relazione possa vivere? È la sconfitta? È la delusione totale? È quella la crisi? Sembrerebbe proprio di sì, la maggior parte delle volte quando la nostra relazione entra in crisi ci sembra proprio che non ci sia quasi più niente da fare o comunque che si sia già perso moltissimo. In realtà non è così, o meglio, in realtà può non essere così. Perché la crisi può essere vista come il momento più basso della relazione o viceversa può essere vista come il momento più alto della relazione. Che strada abbiamo percorso per arrivare a quella crisi? Perché se la strada che abbiamo percorso per arrivare a quella crisi è una strada in discesa, una strada in cui per l'appunto scendendo abbiamo perso senso, intimità, scambio, vicinanza, comprensione e anche accettazione dei famosi limiti, della famosa dipendenza, se abbiamo perso tutta quanta questa roba, allora sì, la crisi è nel punto più basso. Ma se cominciamo a capire che tutto quello che abbiamo fatto, comunque sia accaduto, ci ha portato ad un punto in cui siamo disposti a rendere utile la sofferenza che stiamo sopportando, utile il dolore che stiamo provando, siamo disposti a farlo, a quel punto la crisi diventa non il punto più basso ma il punto più alto della relazione, perché consente di dirci, è come se ci si dicesse, ok, tutto quello che di buono ci potevamo dare e che siamo stati capaci di darci ce lo siamo dato. E quindi tutto quello che è passato ora non basta più, nel bene e nel male, non basta più. Abbiamo imparato dalle cose buone che ci siamo dati e abbiamo imparato dal male che ci siamo fatti, ma tutto questo non basta più. Quel punto lì è il punto in cui ci si può dire e allora scopriamo cos'altro ci possiamo dare. Ma questo presuppone ovviamente una disponibilità a fare che? A crescere, a cambiare, a modificare il nostro modo di essere, il nostro modo di stare in relazione. Se io pretendo che uscito dalla crisi tutto prosegua come prima, non accadrà nulla di buono. Ma se io metto in gioco completamente tutto, quindi quei famosi, quando dicevo prima, no? Quante volte siamo stati disposti a rigenerare, a riprovare quell'incontro? Ecco, la crisi è uno di quei momenti in cui l'incontro può riaccadere, è uno di quei momenti in cui incontrarsi diventa nuovamente possibile, faticoso, difficile, ma nuovamente possibile, se si è disposti a lasciare andare quello che per un tempo così lungo, magari anni, ci era sembrato che fosse il modo migliore di essere. Di cosa abbiamo paura? Cos'è che ci mette nella condizione di sentire che la crisi diventa pericolosa? Sentiamo questo, abbiamo paura di essere liberi, abbiamo paura di un sacco di cose, a dire il vero, ma queste sono quelle fondamentali, di essere rifiutati, di essere abbandonati e di dover cambiare. Esattamente quello che stavo dicendo poco fa, no? Quindi, se ho paura di essere rifiutato, significa che ancora ho bisogno che qualcuno mi accetti, che il senso della mia vita ci sia solo se qualcuno fuori di me mi conferma tutto l'amore che mi aveva detto che mi avrebbe regalato per tutta la vita. E dall'altra parte quello di essere abbandonati, la paura di essere abbandonati con che cosa ha a che fare? Appunto con la paura della solitudine, e cioè la paura del sentirsi soli, quindi non aver imparato nel corso della relazione che cosa significhi essere soli. Nel corso della nostra vita quello che dobbiamo imparare è proprio questo. In questo mondo interconnesso, ancora di più, quello che dobbiamo imparare tutti quanti noi è che cosa significa e come si fa ad essere soli, insieme agli altri, soli. Perché, adesso qualcuno di voi potrà fare anche qualche scongiuro, fatelo se vi serve, ma insomma, nell'ultimo momento, nell'ultimo istante della nostra vita, soli saremo. Non ci sarà nessuno lì con noi, anche se avremo attorno al letto un sacco di gente. In quell'istante lì, soli saremo. È proprio lì che l'aver imparato ad essere soli sarà, come dire, si rivelerà utilissimo. Perché sapete qual è la differenza? Che se nel corso della nostra vita abbiamo imparato ad essere soli, quindi a restare in noi stessi, pienamente in sintonia con noi stessi, in quel momento lì l'essere soli non scatenerà la paura. Ma se non l'abbiamo imparato nel corso della vita, in quel momento lì è inevitabile che ci sia la paura. Questo è il motivo per cui tanti maestri hanno sempre detto che imparare a vivere serve per imparare a morire. Ed è proprio così. Cambiamo immediatamente il discorso. Ma ecco, la paura dell'essere abbandonati ha a che fare con questo, ha a che fare, è una spia, no? Che si accende. Se abbiamo paura di essere abbandonati, significa che stiamo avendo paura della solitudine. Se abbiamo paura della solitudine, del restare soli, significa che ancora non abbiamo trovato il nostro senso. Non ci siamo trovati. C'è poco da fare. Perché stare in noi stessi, stare bene con noi stessi, ed essere pienamente soddisfatti di noi stessi, solo questo ci mette nella condizione migliore poi di essere in una relazione. Questo è quello che la relazione dovrebbe aiutarci. Sembra un paradosso, ma la relazione è il modo migliore per imparare a stare soli. Ovviamente la terza grande paura è quella di dover cambiare, e invece lì c'è la chiave proprio di volta. Non c'è possibilità di superare nessuna crisi, ma non soltanto quelle di coppia. Nessuna crisi, nemmeno esistenziale o professionale, non supereremo mai niente se dentro di noi qualcosa scatta e ci blocca in funzione di questa paura del cambiamento. La paura del cambiamento ci lascia fermi, significa che abbiamo scelto che nella nostra vita non ci interessa la crescita, il cambiamento, l'ampliamento della nostra coscienza, ma ci interessa di più la tranquillità. È una scelta come un'altra. Dunque c'è speranza, certo che c'è speranza. Dobbiamo vincere la paura di mostrarci nudi e imperfetti all'altro, all'altra. Diventare soli e quindi capaci di guardarci, capaci di essere pienamente in sintonia con noi stessi, è proprio ciò che ci mette di fronte alla capacità di mostrare la nostra imperfezione agli altri. Nel momento in cui abbiamo detto a noi stessi, beh, così come sei vai proprio bene, allora non abbiamo nessun problema a mostrarci così come siamo, e così come siamo, come volete che sia, perfetto, divino, in un certo senso sì, ma poi in termini umani no, perché ognuno di noi ha le sue. Ed è proprio nella... E guardate che accettazione non significa rassegnazione, accettazione significa, è proprio il primo passo del cambiamento. E quindi nella piena accettazione di sé c'è la capacità anche di mostrarsi all'altro per come si è. Come fare? Come fare a superare queste paure? Come fare a trovare questa sintonia con se stessi? E attraverso questa sintonia con se stessi riuscire ad essere in una relazione capace di produrlo questo cambiamento, di alimentarlo, di sostenerlo questo cambiamento. E intanto capire, io ho un passato esattamente come te. Il nostro passato non tornerà più, tranne forse il passato di verdure, dice Lupino. E in realtà il nostro passato invece torna sempre. Torna in quello che siamo, torna in come ci mostriamo all'altro, torna in quello che l'altro mostra a noi. E noi ce ne dimentichiamo di questo, ci dimentichiamo che così come noi siamo condizionati, portati a comportamenti, a pensieri, a decisioni, a volte anche drammatiche, proprio spinti dal nostro passato, ci dimentichiamo che l'altro ha esattamente lo stesso problema. E quindi riuscire a sentire che è proprio vero, io ho un passato proprio come te, è un modo per avvicinarsi, è un modo per aprirsi a quella intimità e a quel senso dello stare insieme. Guardare te e tutti i tuoi problemi col tuo passato mi aiuta a guardare me e a tutti i miei problemi col mio passato. Quindi anziché concentrarmi su le critiche a te a causa del tuo passato, giusto ieri parlavo con una persona che adesso è diventata, da un po' di tempo è diventata suocera, nel senso che il figlio si è sposato, e io, siccome questa persona la conosco da tempo, mi chiedevo, dico, ma questa quando sarà diventata suocera sarà un guaio. E infatti ieri al telefono mi diceva che aveva questi grossi problemi perché la nuora, guarda caso, la nuora non va bene, no? La nuora non va bene. La nuora, e ci sono mille buoni motivi per dire che la nuora non va bene. Ecco, quello è uno di quei classici casi in cui ci si dimentica, no? Che c'è un passato, perché se questa persona stesse guardando al suo di passato, si ricorderebbe di quando lei ci ha avuto esattamente gli stessi incontri con la sua di suocera, se lo ricorderebbe. E invece no, la storia va avanti nella totale superficialità, incomprensione. Un altro passo, semplice o non semplice, dipende da noi, ho un'ombra proprio come te. Che significa ho un'ombra? Significa che ognuno di noi ha i suoi scheletri nell'armadio, significa che ognuno di noi ha i suoi segreti che sono segreti addirittura a se stessi, significa che ognuno di noi ha dei lati oscuri, ognuno di noi ha qualche cosa che è molto potente e che a volte ci impedisce proprio di essere luminosi. Allora in quei momenti, nei momenti in cui l'ombra emerge e ci rende quasi, tra virgolette, mostruosi, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ecco, in quei momenti lì, quando accade, che accada a noi o che accada all'altro, a che serve semplicemente rimanere su quello che sta accadendo puntando il dito? A che serve? Allora lì davvero si diventa mal accompagnati. Perché? Perché lo stare insieme diventa soltanto un modo per alimentare le ferite reciproche, il giudizio reciproco. E invece in questo modo, quando vediamo che emerge l'ombra dell'altro, anziché guardare l'ombra dell'altro, potremmo cercare di portare i nostri pensieri nella direzione di dire, e la mia di ombra? E quanto c'è di quello che vedo anche dentro di me? perché molto spesso è così. C'è quello che c'è fuori, ci va lo specchio a quello che c'è dentro e che non stiamo vedendo, a un'altra delle cose estremamente utili dello stare insieme, insieme nelle mille forme possibili. Abbiamo la possibilità di concentrarci su quello che dentro di noi sta accadendo. E poi ho dei bisogni, proprio come te, ho dei bisogni. Non siamo non siamo sufficienti a noi stessi, non bastiamo a noi stessi, sebbene noi ci si muova in quella direzione, ma poi concretamente nel percorso della vita non siamo sempre sufficienti a noi stessi. Chi è sufficiente a se stesso fa l'eremita, oppure fa il navigatore solitario. Ma noi non siamo sufficienti a noi stessi, e allora capire che noi abbiamo dei bisogni e l'altro come noi ha dei bisogni significa che ci possiamo cominciare a chiedere: bene, rispetto a questi bisogni io cosa posso fare, io cosa posso dare? È una questione di renderci disponibili ad una generosità, no? Si dice sempre che nella relazione è importante che ognuno sappia bene di che cosa ha bisogno e che comprenda se l'altro ciò di cui ha bisogno ce l'ha. Se l'altro quello di cui abbiamo bisogno ce l'ha, allora possiamo anche chiedere, non possiamo chiedere quello che l'altro non ha. E dall'altra parte, se noi sentiamo di avere qualche cosa da poter dare all'altro perché abbiamo riconosciuto il suo bisogno, essere disponibili a darlo, no? Quindi, come vedete, questi piccoli passi sono dei piccoli passi che ci riportano un po' proprio alla concretezza della relazione, alla parte più umana, no? Potevamo affrontare il tema su piani molto più elevati, sul senso karmico dell'incontro fra due anime. Quello è la prossima lezione. Stasera mi premeva di più di rimanere proprio nella concretezza dell'essere, degli esseri umani, imperfetti ma pieni di desideri e passione, più che di voglia di illuminazione. Non so, forse invecchiando mi sto un po' rincoglionendo su voi, ma mi sto un po' anche riavvicinando un po' alla terra, no? Non so come dire, dopo tanti voli mi sto un po' più riavvicinando alla terra, e sento che nelle cose più semplici spesso c'è la risposta più profonda e c'è anche la possibilità più profonda. E qui nella scoperta che la relazione, qualunque essa sia, ha a che fare con io sono un essere umano esattamente come te. Sono un essere umano esattamente come te. Un essere umano fatto di carne, poi anche con la sua aura, con la sua energia, col suo corpo astrale, con tutti i suoi 7 chakra, 7, 8, 88, quanti sono, anche con tutta quella roba lì. Ma certamente cominciamo dal corpo, cominciamo da questo corpo che ha dei bisogni, cominciamo da questa mente che ha dei pensieri, a volte pesanti, a volte fastidiosi, rispetto ai quali tu che stai vicino a me, che mi conosci, hai la possibilità di aiutarmi a sentire un po' meno questo peso, ad alleggerirmeli, aiutandomi a comprenderli un po' meglio, no? Quando diciamo io ho la mia ombra e anche tu ce l'hai, ecco, ma è anche vero che io ho la mia luce e anche tu ce l'hai. In questo scambio ritrovare quel senso e quell'intimità di cui parlavamo prima, quel senso e quell'intimità che danno la possibilità ad una coppia anche in crisi di riscoprire delle nuove possibilità, delle nuove potenzialità. Poi c'è, ho un'anima e ce l'hai anche tu, e questo perché l'ho comunque messo, perché perché questo poi è il fine ultimo, no? Il fine ultimo è quello di sentire che all'interno della relazione anche la mia anima, e ognuno intenda per anima quel che vuole, all'interno della relazione anche la mia anima sta trovando una risposta. Anche i miei bisogni esistenziali, anche le mie istanze spirituali stanno trovando una risposta. Quindi significa anche lì aprirsi a questa dimensione, perché è chiaro che se io dalla relazione pretendo solo che ci sia un piatto a tavola alla sera quando torno a casa dall'ufficio stanco, sì, l'altro me lo può anche preparare, ma certamente non è che in quella coppia ci sia molto, no? Non è che ci sia uno scambio molto ricco, ma se comincio a sentire, sì, ho bisogno di un piatto di pasta, ma ho anche bisogno di dirti quando sto male, ma ho anche bisogno e desiderio di sentire te che mi chiedi qualche cosa di cui hai bisogno, e poi ho bisogno anche di sentire che se sono triste la mia tristezza posso fartela vedere, e ho bisogno anche che tu nel momento in cui sono triste fai qualche cosa per starmi vicino, e ho bisogno poi anche riconoscere questo e a tutto questo dare spazio, e a tutto questo dare voce, far sì che ci sia questa comunicazione. Mi fa un po' effetto, si vede che tutti quanti voi ci avete una faccia un po' strana, una faccia un po' strana, come a dire, sì, sarebbe bello, ma va bene, la mia intenzione non era quella di fare un miracolo e di convincervi che è sufficiente che andiate via con questa domanda: sarebbe bello, ma sarebbe anche possibile? Questa è la domanda giusta, no? Difficile? Sì, ve lo dico io sicuramente, ma lo sapete già. Ma possibile? È possibile aprirsi a questo tipo di percorso? Che è successo qua? Questo. Qui sono tutte le slide scombinate perché ho dovuto cambiare al volo all'ultimo momento il computer, quindi sono passato da un Mac a un PC e mi si sono scombinate tutte le lettere, poco male, si capisce da. E ho dei sogni, spero proprio come te. E questa è la parte, come dire, poetica, no? È la poesia della relazione, alla quale dobbiamo imparare a dare voce e spazio allo stesso modo di tutte le altre componenti. La poesia della relazione. Sapete, la cosa più difficile che nella mia vita ho incontrato nelle mie relazioni è stata proprio questa difficoltà qua. Perché io ho il vizio di sognare tanto. E mi sono molto spesso trovato insieme a compagne che i sogni me li volevano spegnere a tutti i costi. E io cercavo di far capire, guarda che non sto parlando di voler fare delle cose, di sognare delle cose. Lasciami sognare, no? Lasciami dire delle cose che non si realizzeranno mai, che non farò mai, ma lasciamele dire. No. Perché la paura era troppa. Allora, casomai vi trovaste in una situazione simile, ricordatelo, lasciate spazio ai sogni, eh? Lasciate spazio ai vostri bisogni soprattutto, ma poi lasciate spazio anche ai sogni degli altri. Lasciatelo quello spazio, non abbiate paura, non succede niente di male, male che vada avrete un compagno, una compagna un po' più felice. Perché avrà sognato, o addirittura qualcuno, i più fortunati avranno addirittura realizzato qualcuno dei propri sogni. Lasciateli sognare, no? Dunque, qual è il vero amore? Non ti amo perché mi guarisci, ti amo perché mi accompagni. eccola la chiave. Perché invece noi, consapevolmente o meno, ci siamo messi insieme con la speranza che l'altro si guarisce dalle nostre paure, si guarisce, no? Paura di abbandono, paura di cambiamento, paura delle paure. Ci siamo messi con la speranza che guarisse tutto quello che è rimasto in sospeso con i nostri genitori, tutte le storie vecchie. Ecco, abbiamo bisogno invece di capire che, insomma, l'altro non è il medico del nostro corpo e della nostra anima. Se può, ci dà una mano, ma il senso dello stare insieme non è guarissimi, il senso dello stare insieme è accompagnami, accompagniamoci. Infatti per me dire il mio compagno o la mia compagna mi piace molto di più che dire moglie o marito, lo trovo più bello, il mio compagno di vita, è più poetico, no? Ti amo perché mi accompagni. Ed è bello quel quadro lì, no? Perché lei è lei che accompagna lui che rimane coi piedi per terra, o è lui che accompagna lei che svolazza in aria? Tutte e due, bellissimo, no? Si accompagnano così. Non è che lei pretende che lui voli o lui la tira giù, no, accompagnano così, come un palloncino se la porta in giro e si tengono per mano. È un'immagine estremamente poetica, ma estremamente significativa. Di che cosa? Della nostra distanza anche da questa situazione qua. Perché generalmente quello che vogliamo fare è che l'altro venga lì dove stiamo noi. Ah, era l'ultima. E sulla poesia di Roberto Magliani. Tutti così, adesso andiamo a casa. Va bene, grazie. Buonasera.
Quello del pensiero, non bisogna pensare, non c'è bisogno.